Carissimi, siete all'ascolto di Radio Mater che trasmette da Alba Villa, provincia di Como. Auguriamo a tutti un sereno buon pomeriggio e i nostri programmi proseguono qui dagli studi con filo diretto con i nostri angeli. Ogni quarto sabato del mese l'appuntamento con preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti parleranno di Quando gli angeli vegliano, lettere a zia Lina. In collegamento Vera Bonaita e Don Eligio, che subito diamo la parola augurando a tutti voi buon ascolto.
Eccoci cara famiglia, eccoci di nuovo dopo la benedizione di ogni mattina con le lodi mattutine. Oggi, come ha appena detto Giovanna, siamo al nostro appuntamento del quarto sabato del mese. Iniziamo subito con un luminoso segno di croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Allora invito Vera, preghiamo insieme, invochiamo insieme lo Spirito Santo, che ci aiuti in questa avventura meravigliosa, anche di quella odierna. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Amen. Affidiamo alla Mamma Celeste, dopo aver invocato il dolce ospite dell'anima, il proseguo di questa trasmissione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Bene, cari radioascoltatori, oggi, come è già stato annunciato, il nostro programma si svolge intorno alla figura di zia Lina e la zia di Vera Bonaita, di cui ci parlerà fra poco lei stessa, quando gli angeli vegliano. È molto bello. Sono stato contento di poter dire sì anche a questa trasmissione, perché mi richiama ciò che abbiamo festeggiato il giorno di Santi Gioacchino e Anna. Ieri abbiamo proprio festeggiato i nonni di Gesù, il papà e mamma di Maria di Nazareth. È bellissimo perché questa festa ci mostra una cosa importante, che Gesù non nasce dal nulla, ma nasce in una famiglia normale. Dire questo significa ricordarsi che anche egli ha deciso di essere figlio di qualcuno, nipote di qualcuno, cugino e persino vicino di casa di altri. Avere avuto questa consapevolezza non ha sminuito la sua identità, anzi lo ha reso ancor più umano, e noi ripieni di grande stupore. La trasmissione di oggi, inserita in questo contesto, ci fa sottolineare che la presenza di Dio ha deciso di abitare nella normalità delle nostre relazioni. E questo rapportato a noi significa che tutti possiamo guardare le nostre relazioni sapendo che esse possono ospitare la gloria di Dio. Ed è la verità che ci ricordano i Santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù. Sperimentare l'incarnazione di Gesù nello splendore della normalità. Questo è quello che ho colto leggendo la storia di zia Lina. Io non l'ho conosciuta, ovviamente, ma ho potuto avvicinarmi a lei attraverso le pagine scritte da sua nipote, e penso che sia bellissimo poter con lei entrare nello splendore della normalità. Noi siamo abituati sempre a pensare alle cose in grande, che solo chi compie cose grandi ha un certo valore. E invece in questo caso viene esaltata la bellezza, lo splendore della normalità. Ed è in questa normalità che noi possiamo ospitare la gloria di Dio, proprio come ha fatto zia Lina. E allora adesso ascoltiamo subito un canto, Angelo del mio Signore, visto che la trasmissione è proprio questo, quando gli angeli vegliano. Anche questo, giustamente dalla scrittura, siamo abituati a interpretare queste creature celesti come qualcosa di soprannaturale. Però poi, nello splendore della normalità, ci si accorge che gli angeli ci camminano accanto e tante volte questo noi non lo vediamo. Allora ascoltiamo questo canto che ci prepara poi al primo intervento che ci donerà Vera, sua nipote. Ascoltiamo. Eccoci carissimi, siamo ancora insieme. Adesso accogliamo la nipote di zia Lina e da lei ascoltiamo la presentazione della sua vita, una breve storia personale e familiare. La troveremo come moglie premurosa, mamma adorabile, lavoratrice instancabile. Insomma, un angelo generoso, letto nella lente che vi ho precisato prima, nello splendore della normalità. Benvenuta a Vera, siamo in ascolto di quello che ci dona di questa zia.
Grazie Don Eligio, buon pomeriggio anche a tutti i radioascoltatori, grazie a chi riesce a seguire e per la sua già bella introduzione, perché a partire dal titolo, il titolo di questo libretto, che contiene lettere che io ho dedicato alla mia amata zia Lina, vorrei proprio fare un collegamento iniziale. Lina mi aveva regalato un libro intitolato proprio Quando gli angeli vegliano ed è un libro che tengo sempre sul mio comodino e la sera, dopo la preghiera di compieta, comunque rileggo alcune parti. Sono parti che riguardano proprio un po' l'esperienza degli angeli che accompagnano noi umani in cammino verso Gesù. E ho voluto trarre comunque ispirazione proprio dal titolo per ridare e così inventare, creare questa piccola pubblicazione, queste lettere dedicate alla zia. Come lei ha detto bene, Don Eligio, ho esordito nel primo capitolo proprio dicendo che Lina è stata una donna eccezionale, moglie premurosa, mamma adorabile, lavoratrice instancabile e comunque un angelo generoso. Gli angeli portano luce e a me Lina ha portato luce davvero alla vita. Innanzitutto perché mia zia è nata il 26 dicembre 1936, è andata in cielo l'11 ottobre del 1936. 91, quindi giovanissima, aveva 54 anni e poi è stato tutto così all'improvviso. Comunque, io ho vissuto con lei parecchi momenti molto luminosi, soprattutto durante il mio tempo dell'infanzia, della fanciullezza, e parto proprio dal battesimo perché il mio nome, che è Vera, qualcuno mi chiede, ti chiami Veronica? No, no, il mio nome è proprio Vera e l'ha scelto proprio zia Lina. È riuscita così a recuperare questo nome da un libro e Vera è un nome russo che significa fede, quella che si porta al dito. Però lei lo ha fatto anche perché si è collegata all'aspetto un po' della verità, perché alla zia Lina piaceva essere veritiera, sincera, era proprio così come donna. Dovendo un po' definirla anche negli aggettivi che io ho inserito, moglie premurosa, perché anche con il marito, con i figli, comunque adesso sono anche molto, molto grandi, ormai adulti. Uno dei due figli, secondogenito, è sposato, altri figli, e colgo l'occasione per salutarli. Non lo so se saranno in collegamento. Però ha sempre avuto così anche questa grazia e questa accortezza nel prevedere tutto quello di cui loro avevano bisogno, perché pur avendo anche il lavoro, pur avendo anche altri piccoli suoi interessi di cui poi magari parleremo, però non lasciava mai mancare nulla alla famiglia. Anzi, quando il lavoro la teneva molto impegnata, molto occupata, però lei qualche minuto prima, una mezz'ora prima, non mancava comunque di fare spesa, di acquistare anche quello che serviva proprio per la casa. E lo faceva davvero già organizzandosi e progettando tutto anche per la sua famiglia, quindi sicuramente così mamma adorabile perché non ha mai lasciato mancare nulla ai suoi figli e nonostante appunto il lavoro, però sapeva che c'era la sua mamma, nonna Adele, che ricordo anche io con tanto affetto perché nonna Adele è andata in cielo 2 mesi dopo che io sono nata, quindi io posso dire purtroppo di non averla conosciuta, ma so che lei mi veniva a trovare, era già molto ammalata, ecco, però veniva a trovarmi, mi vedeva e qualche parola buona per me la spendeva, quanto è bella questa nipotina, si chiama Vera, quindi sono comunque molto molto legata anche a questa nonna Adele, a cui appunto zia Lina ha fatto sempre riferimento proprio perché riusciva a tenerle un po' i suoi bambini. Ecco, e quindi una mamma davvero adorabile, lavoratrice instancabile, l'ho già citata diverse volte proprio per il lavoro, perché in effetti è stata un angelo del lavoro, ma tutto si ricollega anche a questo animo così buono, a questo animo così delicato, così gentile che lei sapeva avere per la famiglia e anche per gli altri. Era molto altruista, quindi nonostante sicuramente il suo il suo mondo familiare rappresentasse molto, però non lasciava mancare nulla a chi in negozio, ad esempio, arrivava e aveva bisogno anche di una parola buona, di un consiglio. Ecco, premetto, un negozio di ferramenta e casalinghi che tuttora sta comunque... è portato avanti dai figli. Ecco, il marito segue da casa, comunque, e ultimamente si trova in casa di riposo, però sta bene. Io ho anche accennato a Giuseppe, questo è il nome del marito, che oggi avrei parlato della sua moglie, e quindi eccolo, lo ricordo con tanto affetto, perché anche questa ditta sta andando avanti grazie proprio alla mia zia Lina. Spesso in questa lettera iniziale racconto che vorrei rivederla, avrei proprio questo desiderio di rivederla, anche solo per quello che insieme abbiamo vissuto, e poi il ricordo che qualche volta la zia Lina mi faceva dei suoi genitori. Quindi lei era nata in un paesino qua della zona non Albino ma Gavarno di Nembro, e era una famiglia, diciamo, molto unita la sua. Zia Lina era la prima di quattro figlie. L'ultima è la mia mamma Giovanna, e saluto con tanto affetto anche lei in ascolto. Però ecco, devo dire veramente che, come le prime famiglie, le famiglie tradizionali di un tempo, zia Lina ha preso l'esempio, i valori, le virtù di una famiglia davvero cristiana, cattolica, di una certa importanza. Quindi ecco, e spesso mi ricordava la sua nonna Armellina, da cui ha poi ereditato il nome, perché Lina è il diminutivo. Però insomma, famiglie autentiche, famiglie coerenti con la fede, famiglie di una certa tradizione anche dal punto di vista lavorativo, l'impegno nel sociale, oltre che familiare, e l'impegno poi che ha portato Lina ad essere molto aperta agli altri, ma proprio a partire da questa apertura che lei ha sempre mantenuto in famiglia innanzitutto, perché, come diceva Madre Teresa, è lì la cellula da cui poi può partire veramente la missione e anche essere missionari di tante persone. Infatti alla fine so che ci sarà anche un aggancio alla zia Lina come donna missionaria, però lei lo è stata a partire proprio dalla sua famiglia. Quindi ringrazio questa genealogia che anche io ho avuto, e per cui mi trovo a raccontare, a dire anche di Lina, perché è stata veramente generosa a partire dalla sua famiglia. Per cui così io ho tratto l'ispirazione ricordando i bellissimi momenti trascorsi con lei. E pensi, Don Eligio, lo dico anche ai radioascoltatori, che io da piccola, in estate, quando ero libera dalla scuola, seguivo un po' la zia anche in negozio, nel senso che lei ci teneva a farmi imparare alcune mansioni, ma non perché poi io dovessi lavorare in negozio, assolutamente, perché... Vabbè, io appunto poi come professione ho scelto di essere insegnante e di lavorare con i bambini. La sento e la vivo come vocazione, come missione, che però mi ha regalato la zia. In molti momenti, ad esempio, lei, quando la seguivo mentre serviva alcuni clienti, mi diceva di essere sempre molto gentile, molto buona, di non parlare troppo ad alta voce, perché giustamente anche io come bambina qualche volta ero un po' vivace. Però la zia mi ha insegnato a essere sì vivace, quindi aperta, però cercando di mantenere anche una certa correttezza nei confronti degli altri, e questo, mi diceva, avrebbe poi fatto tanto bene anche alla società e alle persone, perché ne avrebbero potuto trarre esempio. Quindi sono contenta davvero per questa testimonianza che zia Lina mi ha trasmesso e di cui ho parlato un po' anche nelle lettere a lei dedicate.
Ecco, mentre stavo ascoltando mi sono sorti due o tre interrogativi che penso è importante sottolineare. Innanzitutto Vera è partita dicendo che zia Lina era una persona a cui piaceva essere vera, veritiera. In che cosa si intende questa verità? In che modo si può essere veritieri anche avendo un'attività? Siamo oggi, avendo un'attività, a tutte le difficoltà che ci possono essere, e non sempre, purtroppo, anche nelle attività ci può essere sempre questa verità. verità con se stessa, verità con la famiglia, verità con i clienti, verità con il Signore, verità nel rapporto con gli uomini e le donne di Dio. Ecco, se può riuscire a dire qualcosa su questo essere vera veritiera di zia Lina.
Sì, io Don Eligio mi ricordo sempre di una bella frase di Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, chi cerca la verità cerca Dio, e la mia zia Lina è stata una cercatrice della verità, magari non lo ha fatto spendendo troppe parole, ad esempio sul Vangelo. Anche nel Vangelo un passo dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. Lei era molto silenziosa, però era, come dicevo prima, una donna autentica, perché comunque quello che pensava innanzitutto rifletteva su quello che doveva dire, non solo a noi in famiglia, ma appunto anche ai clienti e alle persone che incontrava. E questa caratteristica la metteva anche nella condizione di parlare dicendo sì sì per una cosa positiva, no no per una cosa negativa, o che magari in quel momento anche solo un prodotto, per esempio, o qualcosa che in negozio non c'era, non era possibile comunque recuperare, lei o prenotare, lei lo diceva, non aveva problemi, però sapeva indirizzare anche dove trovarlo. Questo per quel poco che mi ricordo, però sentendo ancora adesso comunque la mia famiglia, il marito, ma anche i figli, anche la mia mamma, ad esempio, che lavora ancora in ditta, sentendo loro parlare di questa cosa, credo che abbiano proprio portato avanti anche questa sincerità che la zia aveva. Quindi, in poche parole, non c'erano falsità, non c'erano imbrogli, anche se appunto oggi qualcuno, soprattutto anche in ambito lavorativo, magari tende a utilizzare più questa modalità. Invece lei veramente diceva quello che pensava, era sincera, se qualcosa poteva andare bene anche al cliente, come a noi familiari, ce lo condivideva, ma lasciando sempre anche una certa libertà, perché mi viene in mente sempre la verità vi farà liberi, ed era proprio così. Lei era una donna libera di pensare, libera di poterlo dire, ma sempre dire le cose con una certa gentilezza e ponderando tutto. Ed ecco perché era una grande cercatrice anche di questa verità, perché nel profondo del suo cuore c'era Dio che la illuminava e non si lasciava prendere tanto da solo da se stessa, dal suo io. Carlo Acutis, che sarà canonizzato tra poco, diceva: non io ma Dio, e la zia era veramente così, non metteva se stessa in primo piano, metteva quel Dio stesso che lei poi riusciva a trovare in suo marito, nei suoi figli, adesso lo farebbe anche nei suoi nipoti, ai tempi lo faceva con me perché mi voleva un bene dell'anima, ma anche nel volto di quei clienti che erano anche molto esigenti, ad esempio, e che cercavano qualcosa che però se lei aveva, volentieri lo presentava e poi magari lo vendeva anche, ma nel caso non l'avesse, non aveva, tra virgolette, mezze misure. Lei diceva che comunque o potevano procurarlo o comunque faceva riferimento anche ad altri negozi, altre ditte, e quindi consigliava. Ecco, era anche proprio un angelo del consiglio, mia zia, senza problemi, senza timori, ed ecco perché la verità era dentro di lei. Forse sì, penso che il nome scelto per me lo abbia fatto anche perché si sentiva vera innanzitutto lei. Quindi io poi l'ho conosciuta appunto fino a 10-11 anni, perché poi lei mi è mancata, per cui però ho fatto tesoro di queste parole che lei mi diceva e di come la vedevo.
Mentre ascoltavo, mi è piaciuta la frase di Edith Stein: chi cerca la verità cerca Dio. Ecco, cercando Dio si diventa persone autentiche. Però mi metto nei panni dell'oggi. Naturalmente, io non ho mai fatto il negoziante, non sono mai stato dietro un banco, ma i miei genitori sono stati una vita dietro il banco. E essendo persone autentiche, autentiche pure loro, il linguaggio sì, sì, no, no, non ha attirato grandissime folle di clienti, tanto che a un certo punto hanno dovuto chiudere il negozio, l'hanno proprio chiuso per tanti motivi. allora faccio una domanda curiosa. Visto che in Zia Lina c'era questa rettitudine, non ho nessun problema a crederlo, ecco, non c'era falsità. Ma ragionando e agendo così, è facile avere dei clienti. Perché oggi mi pare che in tutti i campi, in tutti, le persone sono molto più portate a credere alle bugie, addirittura nella scrittura, nell'Antico Testamento, ai profeti, basta, non diteci più la verità, raccontateci delle storie. Ecco, vogliamo sognare, non vogliamo avere impegni. Zia, riusciva a coniugare così bene? Perché dire, avere il coraggio, guardi, non cerchi questo prodotto da me e ti do anzi il consiglio, lo trovi, perciò era veramente rettitudine. Ma in questo modo è facile a conquistare dei clienti? Così è una domanda curiosa, eh?
Sì, io, Don Eligio, non sono in questo contesto, ad esempio, di un negozio di ferramenta casalinghi. La zia l'ho sempre comunque trovata così sincera, così coerente, tant'è vero che spesso ricordo che dopo una giornata lavorativa, comunque su questa situazione che si viveva anche in negozio, sentivo alcune discussioni, ad esempio, anche tra lei e lo zio, o comunque tra altri loro dipendenti, perché probabilmente gli altri dipendenti, ma anche qualche volta lo zio, avevano una modalità di relazione con i clienti diversa, forse in parte un po' come lei sta dicendo. Però io le dico che poco prima che mancasse la zia, aveva già creato nella sua mente, nel suo cuore, il progetto di un nuovo negozio per poterlo ampliare, perché prima si trattava di un semplice negozio, era da chiamare così. Così. Ecco. Poi lei intorno al 1989-90 già nel cuore probabilmente sentiva che c'era la possibilità di realizzare e di costruire una ditta nel vero senso della parola, quindi non un semplice negozio, ma davvero anche un luogo molto più esteso, più ampio, dove tenere sicuramente anche tanti prodotti. Oggi lei pensi che distribuiscono e comunque consegnano anche questi prodotti di ferramenta, di edilizia. In diverse parti, comunque, non solo in Lombardia, ma qualche volta anche d'Italia sono richieste. Qualche ditta estera addirittura chiede del materiale di ricambio. Ripeto, io non me ne intendo, però tutto questo lo si deve proprio alla zia, perché lo zio era restio nel creare un nuovo ambiente, una nuova sede, proprio anche molto grande come lo è stata poi costruita. E invece zia Lina si vede che anche in questo ha un po' è stata davvero un'innovatrice, ma se è arrivata ad essere così anche questa ditta, secondo me proprio è merito suo, perché ha saputo più che programmare e quindi magari idealizzare, lei ha saputo progettare, cioè ha scritto anche questo desiderio che il negozio si ampliasse, che diventasse davvero una sorta anche di ingrosso, insomma, e comunque di ditta veramente molto più ampia con tanto materiale. Lei lo aveva già scritto, aveva preparato una scaletta, aveva realizzato una sorta anche di piccolo disegno fatto, creato da lei. E tutto questo poi avrebbe portato comunque a questa realizzazione. Però ricordo bene, anche se era una bambina, che aveva molte persone contro di lei. Eppure oggi, sì, nonostante siano cambiati un po' i tempi anche dal punto di vista dei dipendenti giovani che ci sono, ecco, io dico sempre, se ci fosse mia zia, ad esempio, le persone con cui faceva i colloqui per poi assumerle, le redarguiva abbastanza, soprattutto all'inizio. Ecco perché era veritiera e sincera. Se qualcuno rispondeva male, lei per 2 giorni non rivoleva questa persona in negozio. Lo so perché io l'ho sentita veramente anche riprendere alcuni suoi dipendenti e poi ritornavano dopo 3 giorni in negozio. Però prima dovevano anche essere sinceri con se stessi, capire gli errori, capire una risposta malamente data, ad esempio. E poi mia zia li riaccoglieva. Per esempio, io oggi vedo che questa modalità, che è anche una modalità educativa, e qui mi posso permettere di dirlo perché ho a che fare con un mondo scolastico a scuola, con cui è veramente difficile trattare, ma soprattutto a livello familiare, soprattutto nella sincerità e nella verità. Però so che con questa verità che la zia anche a livello educativo offriva e donava, era possibile veramente avere, ri cioè ricevere molto, ecco, attrarre anche alcune persone poi al bene, ma un bene che avrebbe fatto davvero bene a se stessi, quindi alla propria anima e alla propria vita di lavoratori e lavoratrici. Quindi penso che sia un fattore educativo molto importante fare anche dei colloqui o comunque almeno una volta al mese ritrovarsi, per esempio, per fare una sorta di tavola rotonda, come ci sono le riunioni scolastiche, i collegi docenti. Ecco, purtroppo oggi la ditta comunque è della zia, dello zio, non ha mantenuto queste regole, diciamo, anche queste leggi. Se forse, vabbè, forse è meglio parlare non di leggi, ma comunque anche di incontri e di riunioni che a livello educativo potrebbero fare ancora molto bene. Si è persa una certa pedagogia che invece era parte della mente, dell'anima e anche della concretezza e della praticità dell'umanità di zia Lina.
Bene, grazie della risposta. Io tirerei questa conclusione: non leggi, ma stile. Ecco, uno stile, un'impronta nuova. E sono convintissimo che l'identità, prima o poi, paga. Non avrà la pubblicità, non avrà clienti di pubblicità, ma l'identità, soprattutto quando identità cristiana, prima o poi, paga. Allora, è bello auspicare un nuovo negozio come lo sognava, ma comunque sempre nuovo, ma perché c'è un nuovo stile dietro. Essere persone che sono capaci di innovazione con una nuova modalità educativa. Per quello che dicevo, che è proprio lo splendore della normalità. Normalmente si va a un corso di esercizi, si va in chiesa e lì troviamo il sacro, ma il sacro lo si trova anche poi concretamente dietro persone che vivono questi valori, valori che comunque lei ha attinto dalla sua famiglia, virtù di una famiglia che erano dediti al lavoro, ma anche alla fede, e anche questo diventava vita sociale. Bene, benediciamo il Signore per questo primo intervento. E chiediamo di fare bene, ma un bene che faccia bene a noi per primi e che poi diventi bene anche per gli altri. Ascoltiamo adesso una pausa musicale, questo canto dove Gesù dice: voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Un invito a tutti oggi a essere sale lì ovunque noi operiamo e ci troviamo. Ascoltiamo questo canto.
La vostra siete il sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, dagli uomini verrà calpestato e gettato via. Voi siete la luce del mondo.
Eccoci di nuovo insieme. Guardate, è arrivato un messaggio molto molto bello da una coppia giovane qui vicina alla mia parrocchia, un altro paese. Questo messaggio dice: anche noi abbiamo deciso di smettere di fare i mercati a Torino perché non riuscivamo a mentire ai clienti e così facendo non riuscivamo ad essere, tra virgolette, attraenti sul mercato e a proporre quello che la moda propone. Ora facciamo più fatica, ma ci rendiamo conto ogni giorno che il Signore non ci lascia mai senza la sua provvidenza. Ecco, io trovo che sia veramente un messaggio attinentissimo a quello che abbiamo detto finora, e se uno vuole essere se stesso, comunque passa attraverso queste forche caudine della verità. Però sono convinto che il Signore con la sua provvidenza non abbandona e che comunque apre altre possibilità. Nuovo negozio, si diceva, nuovo stile. Ecco, questa è già la prima risposta che abbiamo ricevuto a questa nostra trasmissione. Adesso propongo qualche altra domanda a Vera. Perché la vita di zia Lina viene definita una parabola di luce? Già sono state dette parecchie cose molto importanti. Parabola di luce è impegnativa come parola, non è una suora di clausura o chissà quale missionaria in terre lontane. Perché definire una che sta dietro un banco di una ferramenta parabola di luce?
Ecco, Don Eligio, perché innanzitutto la luce, il sentore che ho io non solo dell'etimologia della parola, ma anche proprio della luce, ad esempio dello Spirito Santo, sembra sempre ricollegato a qualcosa che in effetti è così, noi non vediamo, ma che porta tanta forza dentro al cuore. E anche se non si spendono troppe parole, però questa forza poi la si coglie, o perlomeno gli altri la colgono anche solo da un atteggiamento esteriore, dalla capacità per esempio che la zia aveva in famiglia, non è che lei dicesse preparo, si chiedeva quello che doveva preparare ad esempio per i suoi cari, però comunque lo faceva sempre trovare con tanta semplicità e umiltà, ecco, e quindi è ovvio che andava incontro anche ai bisogni della famiglia senza spendere troppe parole. In questo era sempre molto luminoso, perché accoglieva tutti i figli e il marito con un bel sorriso e metteva ad esempio in tavola o anche solo per i mestieri in casa, così faceva trovare tutto pronto senza che però nessuno si accorgesse ad esempio della sua voce o della sua presenza, quindi era una luce anche in questo. In negozio è vero che prima parlavamo anche di questo aspetto, il fatto magari di perdere anche dei clienti, però quante volte la zia faceva in modo che alcuni clienti potessero ritornare senza magari voler anche subito un pagamento, per esempio, ma lei riusciva, cioè chiedeva ai clienti, ad esempio, di posticipare con tranquillità, lasciava del tempo, lasciava la possibilità di riflettere anche sulla condizione economica delle varie famiglie. Forse oggi veramente è una situazione in grave crisi, però già ai tempi comunque c'erano persone che arrivavano in negozio con queste difficoltà. Ecco, in questo era una luce, era luminosa, perché non pretendeva nulla anche dalla clientela. E questo suo atteggiamento, questa modalità, questa bella relazione che lei intesseva e manteneva, faceva in modo che poi gli altri potessero ritornare. Ancora oggi sento persone che ricordano la zia Lina e che dicono: io mi ricordo fin dai tempi quando c'era la tua zia Vera che si trovava tutto, ma perché anche lei presentava tanta merce per poter scegliere, per poter fare un discernimento, per capire quello che magari era più adatto anche alla casa, eccetera. Per cui questa cosa mi lascia intravedere che comunque lei non faceva rumore. Per questo era una luce, proprio quella luce dello Spirito Santo che anche noi Don Eligio all'inizio abbiamo invocato e che comunque si sta facendo sentire anche adesso dentro di me per parlare proprio di zia Lina come una persona così, una sorta di parabola di luce. Non solo in questo contesto, perché quando ad esempio trascorrevamo qualche giornata, soprattutto sabato e domenica, in questa casa di montagna, ecco, Selvino è un piccolo paese di villeggiatura proprio qui sopra a dove abito io, a Albino, al mio paese. Selvino è qui nelle vicinanze, è una meta turistica soprattutto per tante persone che arrivano da Milano. A Milano fa molto caldo e a Selvino trovano sempre ristoro e un po' di frescura. E comunque anche alla zia di solito il sabato pomeriggio piaceva così, anche se era un po' difficile sinceramente toglierla dal negozio, però poi ad esempio con il mio papà la si convinceva un po', papà ci accompagnava alla funivia e poi io e la zia prendevamo la funivia e arrivavamo in questa baita che lei ha proprio battezzato Baita Lina con il suo nome perché pensava che dopo di lei comunque il ricordo potesse restare. È una bella casa su tre piani, all'ultimo piano una mansarda e con tanto giardino, quindi spazio verde, una bella pineta e ricordo che lei mi citava spesso alcune così anche alcuni aneddoti di quello che con il marito da giovane pensavano. Loro hanno avuto due figli, ad esempio, però per il secondo figlio so che erano un po' titubanti se avere un altro bimbo, eccetera, perché sapevano di avere anche tanto impegno in negozio. In quel momento, nel momento di riflessione, se avere un secondo figlio, così so che la zia mi raccontava di questa bella apertura anche alla realtà missionaria, quindi al fatto di poter adottare, ad esempio, anche un bimbo o una bimba provenienti da questa realtà. Certo, oggi è molto difficile a livello anche di adozioni internazionali, perché tanta gente che non può avere dei bimbi davvero fa fatica per l'adozione di uno di questi piccoli tesori. Ci sono tanti colloqui da fare, tanti passaggi, tante leggi dal punto di vista anche giuridico, amministrativo, burocratico, però ai tempi so che la zia ci teneva. Era già molto aperta anche all'ambito missionario, perché a Selvino spesso visitavamo insieme un piccolo museo missionario ed era lei che mi ci portava, era lei che mi ha fatto conoscere questa realtà. Questo museo aveva tanti oggetti missionari, tanti libri e già da lì io ero partita un po' con l'idea della lettura, mi piaceva tanto leggere. Avevo iniziato con il diario di Anna Frank, poi il libro di Alice, la famosa bambina di cui anche a Radio Mater abbiamo parlato, e poi questi libri missionari che la zia mi regalava. Addirittura Don Eligio, quando andavamo a messa la domenica mattina a Selvino, è terminata la messa fuori dalla chiesa c'era sempre una carissima amica di zia Lina che si chiamava Carmen e che ricordo con tanto affetto, e credo che Carmen adesso sia in cielo, si saranno riabbracciate, rincontrate con tanto piacere. E praticamente questa signora aveva così l'impegno di vendere su un banchetto alcuni libri e oggetti missionari, e una domenica ricordo la zia che mi aveva fatto scegliere un libro o più di mia preferenza. Ho chiesto alla zia di scegliere tranquillamente lei, perché tanto a me sarebbe piaciuto tutto di quello che riguardasse la missione, piuttosto che anche testimonianze di bambini in missione, di missionari, e la zia ha scelto un libro sulle apparizioni di Medjugorje, che erano comunque recenti perché sono iniziate nel 1981, e la zia aveva acquistato questo libro per me nel 1989, quindi era proprio uno dei primissimi libri dove si parlava appunto anche di questi veggenti, insomma, che ancora adesso continuano la loro bella e santa missione. E l'altro, un libro dedicato a Marcello Candia, Da ricco che era, scritto da Giorgio Torelli. Tra l'altro Marcello Candia, che in parte comunque come me era un laico consacrato e ha rivalutato il suo battesimo per una consacrazione, abbandonando ogni ricchezza qui in Italia, tra l'altro molto istruito, anche con 2 o 3 lauree, e portandosi poi in missione in Brasile, nella lontana foresta amazzonica, per fondare con quello che è riuscito a racimolare anche tramite la ditta del papà e creare, costituire delle belle opere missionarie là. Per cui la zia è stata comunque anche una profeta vera e propria anche per la mia stessa vita, permettendomi di leggere questi due libri, che poi io ancora conservo e che vado a rileggere. Li avrò già riletti sicuramente 3 volte, però qualche volta adesso li riprendo proprio per utilizzarli anche come meditazione, e così ricordo anche la zia che mi sta facendo tanto bene dal paradiso con questi testimoni del vero amore con la A maiuscola. Per cui anche in questo ho visto e continuo a vedere nella zia Lina davvero una parabola di luce che mi sta facendo tanto bene, mi sta accompagnando nel cammino. Io ho bisogno di questi momenti che ritaglio, insomma, anche davanti al Signore, chiedo la forza di Maria, chiedo la forza dei santi, degli angeli. Ecco perché quando gli angeli vegliano, perché la zia è una parabola luminosa, è una parabola di luce, è un angelo che mi sta seguendo nel cammino insieme ai miei nonni. Soprattutto ci tengo a citare i nonni paterni, perché i miei genitori sono andati subito al lavoro, comunque anche la mamma, dopo una settimana che mi ha dato alla luce, è andata subito in negozio, ha seguito comunque la zia Lina, eccetera, e i miei nonni mi hanno veramente svezzato, i nonni paterni Giuseppe e Clara, e sono contenta perché anche loro avevano tanta stima della zia Lina. So che nonna Clara me ne parlava sempre, quando è andata in cielo anche la nonna si è messa proprio a piangere, si è commossa. La zia Lina, non posso nemmeno pensare comunque anche a questa cosa, perché ti ha voluto tanto bene, Vera, fai tesoro di quello che lei ti ha insegnato, e del resto io posso dire della nonna Clara, perché comunque veramente mi ha dato tutto, dal cibo, diciamo, materiale, e anche dai consigli proprio pratici ma anche spirituali, perché è stata la stessa nonna Clara che mi diceva che sarei diventata un'insegnante. Tu sicuramente diventerai una maestrina, e questo lo diceva dopo che ogni volta io a lei e a nonno Giuseppe facevo fare come dei compiti, praticamente li accompagnavo un po' per tenere salda e tenere attiva la memoria, facevo fare qualche pensiero, qualche frase di italiano, e poi alcuni calcoli, addizioni e sottrazioni di matematica. Quindi, e non era un gioco, era la verità, per cui devo molto anche ai miei nonni, e la zia ha voluto tanto bene anche ai miei nonni paterni, quindi un ringraziamento sincero.
Bene, grazie anche di questo. Perciò la luce passa attraverso la semplicità, l'umiltà, questo Spirito Santo che comunque diventa forza, trasparenza anche nei nostri atteggiamenti. Parlare di luce significa proprio comunque questo. La luce non fa rumore, si accende non fa rumore, ma dove arriva rischiara le varie situazioni. Avere questa attenzione, anche così mentre ascoltavo dicevo, diluire i pagamenti secondo le possibilità economiche dei clienti. È difficile oggi, cioè noi teniamo fermi questi esempi che ci sono dati, però coniugare tutte queste varie difficoltà del giorno d'oggi, dove non tutti sono però onesti come zia Lina. C'è chi può approfittare anche di questa bontà e c'è comunque chi questa bontà la valorizza. Diciamo comunque grazie di questo esempio ed è bello tenere anche il dono e la conquista del sorriso di questa zia, che è caratteristica dei puri di cuore. Il sorriso è un segno esteriore della bellezza interiore. Non parla di opere grandi, ma piccoli gesti che lasciano comunque il segno di una mano che si allunga, che stringe la tua, il segno di una mano accompagnata dal sorriso che sulla spalla ti dice guarda non puoi oggi, vieni domani. E ci vuole veramente fede, abbandono, finezza e tutta un'impostazione di vita. Come si è detto nell'intervento precedente, un nuovo stile di negozio. Certo, sembra utopia parlare così oggi perché si ragiona tutto in un altro modo. Però se non si ritorna a questo spirito genuino, succede quello che succede adesso in vari esercizi, dove ormai si ha a che fare con le macchine. Tu vai tutto automatizzato. Sì, puoi chiedere spiegazione, ma non c'è più quel rapporto che ci poteva essere con un sorriso, con una parola che diventasse non solo un servizio. E guardi che questo può capitare anche nei sacramenti, nelle teste di tante persone. I sacramenti sono un distributore automatico. Vengo, ho bisogno, quanto fa la messa, quanto si paga, che prezzo c'è? Ma non c'è prezzo nell'amore. Se vuoi c'è una possibilità di aiuto anche da parte tua, ma perché è venuto a mancare questo nuovo stile. E almeno personalmente la vedo così. Mi auguro di cuore che i nostri radioascoltatori siano in questo momento consapevoli che si può comunque attingere luce anche da chi sta dietro un bancone, anche da chi si mette al tuo servizio, mettendo tante volte però a repentaglio anche il proprio bene. Però quando lo fa bene, lo fa bene. Chiediamo proprio al Signore, per intercessione della zia, perché se è in cielo, in paradiso, con Gesù, con la mamma celeste, può intercedere benissimo per voi e in questo momento per tutti i radioascoltatori, ecco, che interceda affinché ognuno di noi nel proprio piccolo sappia essere questo stile nuovo. Allora facciamo ancora una pausa musicale, non temiamo se trema la terra, non abbiamo paura di niente. Se noi confidiamo nel Signore, diamo inizio a qualcosa, se no ci sarà sempre troppa. Stia attento, guardi che in questo momento la stanno ingannando, ma lei è troppo ingenuo, ma. E facendo così, purtroppo, si rischia di chiudere quel passaggio dello Spirito Santo. Ascoltiamo questo canto.
Non teniamo se
la nostra mamma, alleluia.
Carissimi, siete all'ascolto di Radio Mater, stiamo trasmettendo come ogni quarto sabato del mese filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo Gamma Maria Porta del Cielo. Con noi Don Eligio e Vera Bonaita che ci stanno parlando quando gli angeli vegliano, lettera a zia Lina. In questa seconda parte di trasmissione, se lo desiderate, diamo voce a voi. Il numero di telefonici per la diretta di Radio Mater è il seguente: 031 64 60 00, oppure inviando un SMS o un numero WhatsApp al 331 79 14 523, oppure un'email all'indirizzo diretta @radiomater.org. Nell'attesa dei vostri interventi o messaggi, diamo ora la parola a Don Eligio.
Grazie Giovanna per questo annuncio. È arrivato un messaggio, io trovo interessante veramente nel contenuto. Ci scrive Bracca Christian e dice questo: la verità è un dono misericordioso. Essere commercianti oggi con onestà, non si fanno chissà quali proventi, ma è necessario essere ben consapevoli di ciò che si commercia. Ad esempio, io non lavorerei mai in tabaccheria. In un bar vorrebbe dire guadagnare, ed è spesso così, sulle disgrazie altrui, sulla salute. Ci sarebbero migliaia di esempi, purtroppo. È necessario valutare bene ciò che si sceglie. Questo comunque è un discorso che io faccio anche con amici della tabaccheria. È interessante perché io lo dico onestamente, quando entro in tabaccheria assolutamente per tutt'altro motivo che per comprare o per pagare qualche bolletta o anche per affari che ho in questo momento con questa famiglia cara, che sono persone veramente care e oneste, per di più. Io dico, come si fa? Vedo queste persone che ti entrano, 4 pacchetti, 5 pacchetti, una stecca, vedo quei soldi e dico, ma si rendono conto che stanno buttando soldi e salute? In questo io assomiglio moltissimo a anche proprio al ragionamento che ha fatto Christian. Dico, come faccio a aprire una professione, un commercio dove vedo che le persone stanno male? Ecco, pure quando mettono dei soldi, ci sono quegli esercizi dove si mettono dei soldi e si manda in rovina le persone. Quando in una sera tu riesci a bruciare 9.000 euro in una sera, in un gioco, in un momento, ma io non riuscirei, ma non darei un minuto per poter, ecco, essere un esercizio simile. Perciò questo discorso che ci fa Christian, dicendo che la verità è un dono misericordioso, è così, però mettere insieme le cose non è semplice. Come aprire altri locali, dare da bere quando sai che quella persona lì è fragilissima, basta una birra in più, un bicchiere di vino in più e quella persona non lo regge. E invece si può approfittare di questo e se dall'altra parte dici no, non ti do niente, ti tagli una fetta di clienti. Lascio così la riflessione che ci ha proposto Christian, perché comunque è una riflessione interessante. Non so se sia in ascolto una famiglia in questo momento, ho mandato l'invito per la trasmissione, quando ero allora nella loro zona a esercitare il ministero sacerdotale e questa famiglia di domenica lavorava più degli altri giorni, sia per la locazione geografica, sia proprio per il passaggio che c'era nel momento di domenica perché si andava verso città balneari. Bene, queste persone, ascoltando la parola di Dio, ricordati di santificare le feste, erano impossibilitati a partecipare alla vita religiosa. Hanno riflettuto, hanno ragionato, hanno fatto i conti e a un certo punto hanno detto: di domenica non lavoriamo più. E lui addirittura poi ha abbracciato il diaconato permanente. Ecco, scelte che non sono facili, ma scelte dettate comunque da qualcosa di profondamente cristiano che entra nella nostra vita. D'altra parte, se il cristiano è segno di contraddizione, o lo è o non lo è. Lascio la riflessione aperta e ringrazio per questa trasmissione che, se non altro, ci fa vedere come il cristianesimo è concretezza ed è splendore nella normalità. Adesso accogliamo una testimonianza, la testimonianza di Simona Aresi. È già in linea, Simona? Ben
Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti.
arrivata, ben arrivata con tutto il cuore. Prima di parlarci un momento di zia Lina, che anche lei, da quanto ho capito, l'ha conosciuta attraverso gli scritti di Vera Bonaita, mi
Sì.
interesserebbe che condividesse un momento con gli ascoltatori di Radio Mater la bellissima missione che il Signore le ha affidato e come è arrivata lei, Simona, a questa missione. Qualche parola e poi entriamo subito nell'essenzialità della vita di zia Lina.
È un po' difficile parlare di quello che viviamo tutti i giorni perché è un po' una cosa anomala, ma sono felice anche perché è vera che lì con voi ne fa parte in pieno. Un'esperienza nata dopo una conversione 4 anni e mezzo fa, l'ultima cosa che pensavo di fare nella vita era, io dico, recitare rosari. E sono rosari un po' particolari perché sono nati durante il lockdown. Raccontano delle storie che si intrecciano nel Vangelo. Quindi ogni mistero, ad esempio il rosario di oggi è gaudioso, ogni mistero gaudioso ha il suo Vangelo e annunciando il mistero racconto la storia. In questo caso abbiamo avuto la gioia di conoscere zia Lina, quindi è una figura che non ho conosciuto sulla terra concretamente, ma l'ho conosciuta grazie alla preghiera, perché dopo 4 anni e mezzo dico sono i santi, le anime sante che ti vengono a cercare e che vogliono farsi conoscere proprio per intercedere. Quindi è questa la missione che viviamo quotidianamente. E in questo intreccio sono arrivata a incontrare e a conoscere Vera, le figure di cui lei ha parlato e tra queste anche questa della sua cara zia, alla quale poi ci siamo ovviamente affezionati anche noi del Rosario. E nonostante siamo in estate, si va avanti con i numeri che oscillano dalle presenze, dalle 30 alle 40 presenze, che io dico ai tempi di oggi è tanta roba, in quanto si collegano anche dal mare, anche quando durante l'anno mentre lavorano. Poi se sono storie di persone che sono ancora santità di terra, allora cerchiamo di avere i protagonisti vicino, perché così ci raccontano quello che vivono dopo ovviamente aver pregato sulla loro storia, perché tutto prima deve passare dalla preghiera, altrimenti rimane il racconto a gloria nostra, ma la gloria deve essere sempre sua. Questo in 2 parole quello che posso raccontare di noi.
Ma voi vi trovate a pregare tutti i giorni
Sì.
così in modello online, vero?
Sì, ho dimenticato questa cosa. Sì, tramite la piattaforma Meet perché ci colleghiamo da tutta Italia, quindi isole comprese fino all'ultimo paese ai confini proprio con l'Austria, cioè tutta Italia compresa. Ed è piattaforma Meet perché diventa più pratica per tutti, per tutte le età, ecco.
Quanta benedizione, Signore, tu stai suscitando. In questo momento è tutta una vera benedizione. E Radio Mater si sta facendo questo momento portavoce di tanta benedizione. Grazie di cuore. Ecco, allora, far parlare l'essenziale. Esempio pratico di concretezza. Quali sono i pilastri che l'hanno fatta diventare una donna eccezionale? Zia Lina, dove si è fondata per essere così, anche lei è rimasta colpita di questa figura. A lei, Simona.
Guarda, tra tutte tutto il racconto che abbiamo insomma fatto della vita di Zialina in realtà, e mi sono soffermata proprio sul suo incarnato dell'apostolato nel quotidiano, dove il Padre Nostro dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, no? E questo pane quotidiano lo si può guadagnare in mille modi differenti, e lei, essendo commerciante, proprio al cliente, no? Quando entra che ti porta quel pane, però mi aveva colpito perché Vera mi diceva, quando io andavo a aiutare Zialina, lei mi preparava col grembiulino, mi diceva quello che dovevo fare, ma soprattutto aveva delle raccomandazioni che erano banali apparentemente, ma invece erano molto profonde. Cioè lei diceva: tu devi accogliere sempre e comunque, non il cliente ha sempre ragione così paga, ma devi accogliere, perché quel cliente è una persona che viene dentro magari arrabbiata in modo ingiustificato, ti tratta male, però chissà quale ferita ha nel cuore. E quindi Zialina diceva: tu devi cercare di andare oltre quel modo burbero con la tua gentilezza. E quello che lei sapeva fare bene, mi raccontava Vera, era riuscire poi a instaurare un piccolo legame con l'altro, tanto è vero che diceva, se capiva che la persona era anche in difficoltà economica ma aveva bisogno di quel bene, spesso o glielo regalava oppure faceva un prezzo di favore, e arrivava anche magari nel tempo con la confidenza a capire o a scoprire se quella famiglia aveva tanto bisogno, a diventare per lei un supporto, un aiuto. Nella logica del commercio mi verrebbe da dire, tra le entrate e le uscite probabilmente ci andava anche a perdere, ma nella logica di Dio, quello che mi ha raccontato Vera, non si è mai verificato questo, cioè non sono mai andati con le gambe all'aria a livello economico, tant'è vero che ancora oggi questa azienda è portata avanti dai figli. Ed era quello che lei raccontava, no? Guardare chi entrava da quella porta come persona, con una famiglia, con un bisogno soprattutto. E sembra assurdo, ma il bisogno di sentirsi amato, detto da una commerciante, probabilmente sembra una cosa assurda. Però la modalità in cui Zialina affrontava e viveva il suo lavoro e lo trasmetteva anche alla nipote è questa. E questa cosa mi ha colpito veramente tanto, perché oggi spesso vai in tanti posti dei supermercati che non c'è neanche il buongiorno, la cassiera o chi trovi dall'altra parte è stanco a fine giornata, non ha voglia di guardarti, non ha voglia di dirti niente o ad avere una parola gentile. Ecco, era in Zialina c'era questa gentilezza che portava poi alla gentilezza. Tanti cuori si sono sciolti, qualcheduno è rimasto magari chiuso, intrappolato nella sua ferita. Però mi raccontava Vera, questo era il suo modo di essere donna di lavoro e poi anche madre, e in modo particolare zia con lei. Spero di aver risposto insomma in modo chiaro alla sua domanda.
Molto, direi molto bene, non solo chiaro. Se tutti avessimo questa accortezza di dire, quando una persona magari ti arriva con un atteggiamento scorbutico o nervoso, avere il coraggio di guardare, andare oltre e magari vedere che dietro c'è una storia di dolore. Una storia di dolore che va accolta e aiutata. E quante volte oggi si sente da persone che hanno tipo di esercizi, ma è venuta quella mamma, è venuto quel papà, è venuto quel giovane, e per fruire del servizio, e da quel servizio è partita una riflessione, una confidenza, che dici, come si fa a dare un caffè al mattino e ricevere confidenze così? Perciò ecco, direi che è una caratteristica molto molto bella, quella di impariamo ad accogliere. Poi, se comprendo, so con sicurezza che in quel momento la tua è una situazione proprio difficile, ti vengo incontro, magari ci perdo, e qui è il discorso della provvidenza che dicevamo già prima. Perciò credo, Simona, che sia una testimonianza molto bella, molto limpida, trasparente, e in questo far parlare l'essenziale, che cos'è che conta in quel momento davanti a quella persona, il guadagno o l'essere capaci di aiuto. Presuppone tutta una formazione alle spalle, perché altrimenti ti trovi realmente la commessa scorbutica o anche chi in quel momento non è disposto ad ascoltarti per tante motivazioni. Grazie di cuore.
Grazie a voi per la possibilità. Grazie.
Grazie sul serio. Commenterei un paio di messaggi che sono arrivati. Ecco, io ho precisato prima che quanto ho detto sono in alcuni passaggi una mia visione personale. Non ho detto è bene così. Lo stesso sottolineando il messaggio che ha scritto Christian. Io non fumando, non usando fumo e lavorando in una comunità di tossicodipendenti non posso esaltare il fumo. Poi l'ho detto, ci sono persone bravissime che fanno il loro lavoro. Personalmente io parlo per me, non lo farei. Stop. Non è che posso dire una cosa che non credo. Anche il bar, se il bar viene usato con lo stesso criterio di Lina, ben venga. Non si demonizza nessuno, ma ci si può permettere di dire in questo momento quello che uno sente, proprio perché vivo di questa esperienza. Quando un ragazzo debole, fragile, te lo portano a casa sostenendolo in due perché è stato dato da bere per far ridere, non credo che possa osannare questo tipo di comportamento. Certo, non sono tutti così e non saranno tutti così, però visto l'esercizio delicato, se c'è anche una moralità dietro, come l'esempio di zia Lina, credo che sia una cosa sicuramente importante. Ecco, ho voluto precisare questo messaggio che è arrivato, perché altrimenti allora a quel punto lì, quando dico ma non posso fumare, non posso comprare eroina, cocaina, però nei supermercati vendono gli alcolici che sono peggiori. Certo che poi va la libertà della persona, non posso dire allora chiudiamo i supermercati, no, però noi siamo proprio abituati a coprirci sempre le spalle con giustificazioni. Chi ha un bar, chi ha una tabaccheria, si comporti in maniera cristianamente corretta e poi risponderà secondo coscienza. Benvengano persone corrette che sanno stare al loro posto. Questo vale per il commercio delle armi e vale per tutto il resto. Bene, leggo un messaggio molto bello del nostro quartetto di Cordignano. Ma che bella persona zia Lina. Grazie, cara Vera, di questa testimonianza luminosa della cara zia Lina, ricca di sincerità, umanità e cristianità, qualità che un tempo erano ricche nelle nostre famiglie. Io ho conosciuto una signora, una cara signora, che ha gestito la sua attività negozio di elettrodomestici da sola dopo la mancanza del marito e del suo piccolo Stefano. Come zia Lina sapeva trattare con gentilezza, umanità e andava incontro alle esigenze dei suoi clienti. Entrare nel suo negozio si era accolti come essere in famiglia. Ora Emilia è in cielo da circa un anno, vi assicuro, che è rimasta nei cuori di ogni persona che l'ha conosciuta. Dice Sant'Agostino, la verità è come un leone, non avrai il bisogno di difenderla, lasciala libera, si difenderà da sola. Grazie Vera, grazie a zia Lina, che come zia Emilia hanno saputo seminare, tanto con il loro esempio semplice ma vero di vita cristiana. Maria Teresa e il gruppo di Cornigliano. Grazie Maria Teresa, sempre di questi messaggi molto, ma molto, direi, profondi, che sanno cogliere la bellezza di quello che viene trasmesso. Adesso direi, facciamo ancora una pausa musicale con questo canto. Il Signore è risorto, il Signore si è fatto annuncio e ancora oggi si può entrare in un negozio, in un bar, in una tabaccheria e trovare una famiglia dove non si risparmia la verità, quella verità che rende liberi e che fa bene. Ascoltiamo ancora questo canto.
Alleluia, alleluia, alleluia. Signore apparso a Simon Pietro. Alleluia, 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 è risorto, è vivo, alleluia, alleluia.
Eccoci ancora in ascolto, cara famiglia Radio Mater, sono le 15:09 della nostra trasmissione, ci stiamo avvicinando alla conclusione e adesso ascolteremo un'altra testimonianza molto bella, ma nel frattempo è arrivato un altro messaggio del nostro amico Marco, carabiniere di Montesilvano. Lui fa un parallelismo tra la vita di zia Lina, gli ha suscitato il pensiero di Papa Giovanni XXIII al secolo Angelo Roncalli. Per tanti anni doveva essere un papa di transizione. Mostrò invece quella sua semplicità rurale, delle sue umili origini, di cui era fiero, un lato fiorito della Chiesa. E disse questa Chiesa Giardino, una delle frasi più poi passate alla storia dell'uomo e della donna di oggi, anche chi agisce al di fuori della madre Chiesa, ma per il bene dell'umanità, agisce in nome e per conto di Dio. Parole sante di un uomo santo che dal cielo oggi intercede per noi. Certamente Marco si può agire anche fuori dalla Chiesa, ma mai contro di essa, perché la Chiesa comunque, quando è vera, è un vero giardino. E in questo giardino c'è oggi zia Lina, in questo giardino c'è Papa Giovanni XXIII, in questo giardino c'è anche, come dice lei, un ricordo per mia mamma germana, perché sicuramente da mamma germana ha ricevuto qualcosa di bello, come la recita del rosario di cui lei è sempre stata devota. Questo è molto bello. Poi nel rosario che seguirà la nostra trasmissione mettiamo anche l'intenzione, si scrive sul libro Mamma Germana, la mamma di Marco il carabiniere. Perciò ecco, in questo giardino c'è di tutto, però ricordatevi che chi ha ascoltato il rosario questa mattina, in questo giardino c'è anche la zizzania, perché c'è, sta a noi non accoglierla. Sta a noi crescere più forti della zizzania. Grazie Marco per questo messaggio. Adesso accogliamo Maurizio Noris, che ci parlerà di questa donna dal cuore missionario verso tutti, piccoli, anziani, bambini, chiunque avesse bisogno, anche stando dietro un banco del proprio negozio. Benvenuto Maurizio, ascoltiamo la sua testimonianza.
Benissimo. Pensando a zia Lina come a un quadro, voglio partire da uno sfondo di questo quadro, cioè la vita di adesso come è. La vita di adesso nella società nostra è caratterizzata di molta velocità nel lavoro, nella vita, nelle relazioni sociali, e questa velocità ci porta via il tempo, che secondo me per le persone è la cosa principale e più importante. Perché dico questo? Perché immagino zia Lina nella sua attività con la gente per comprare delle cose, per fare delle cose, che questa è solo un mezzo, no? Serve tempo, com'è, come non è, pazienza, ma questo cade in secondo piano. Una sana, bella e intelligente gestione del tempo consente a chi è al di là del bancone di sentirsi ascoltato come persona dal di dentro, non per quello che compra, per carità, e vede una faccia amica. E questo succede, che uno fa un acquisto che non conta quasi niente, ma viene via che ha parlato con una persona, e questo lo fa pensare, e se ha qualche problema, qualche incertezza, dice: ma ci sono ancora persone così, ci sono mai state? È una fortuna, e su questo bisogna costruire. Poi se lei è così, io non sarò mai così, mi servirà del tempo, ma attendere, farò quella strada lì, e questo è un grande aiuto. Zia Lina, io la immagino con questa umanità, sicuramente anche in senso oggettivo avrà aiutato delle persone con necessità, sono sicuro, però quello che per me ha un alto peso, una grossa importanza, è quell'aiuto psicologico, emotivo della persona, della personalità, che è cosa rara allora e oggi ancora più rarissima. Basti pensare all'immagine che, essendo una fotografia, per carità, può essere carina, però in un secondo trasmette tutto, e invece i ragionamenti, i pensieri, leggere libri, tutte cose che servono tempo. È per questo che l'immagine esterna è diventata un po' il mito dei nostri tempi, però dietro queste patine esteriori ci troviamo magari come un pavone gigantesco, bellissimo, ma sotto la dimensione del soggetto è minima, i pavoni sono fatti così. Per cui immagino pure zia Lina che si sarà pure preparata per essere in grado di essere di conforto alle persone con i propri momenti di preghiera, di raccoglimento in se stessa, però non per una specie di egoismo o per essere contenta, ma per essere più brava e più competente nel poi destinare agli altri e al prossimo queste qualità e aiutare lo spirito delle persone che riusciva a conoscere. Ho iniziato con un quadro, finirei con un altro quadro. Mi piace pensare che zia Lina possa essere riferita a un faro che di giorno, quando le cose vanno bene, serve a poco, ma di notte, quando la vita dei marinai è in pericolo e le onde crescono, il vento pure, diventa una specie di ancora di salvezza. Ecco, mi piacerebbe finire grosso modo così.
Bene, mi sembrano interventi molto, molto mirati e chiari. Grazie, grazie veramente. Giuseppe, guardi, ha avuto subito la conferma, perché come ha iniziato a parlare è arrivato un messaggio da Piera e Claudio, da Ceresole d'Alba, e scrivono: sincera e veritiera, testimonianza della zia Lina. Ci stiamo rendendo conto sempre di più che mancano al giorno d'oggi delle persone come zia Lina, da donare l'esempio di vita e di fede. Ma innanzitutto grazie a Piera e a Claudio. Non è che oggi manchino persone così, ci sono, ma fanno poco chiasso, non sono certamente le persone che sono accolte sui media in larga scala, ma sono quelle persone che lavorano in profondità. Ecco, lei, Maurizio, ha detto delle cose bellissime, no? Ma ci sono ancora persone così, come zia Lina, ma io non ce la farei a essere così. Però poi ha aggiunto: ben vengano però questi esempi. Per realizzare ciò che ha realizzato zia Lina c'è tutto dietro un lavoro che, come ci ha detto comunque Vera prima, parte dalla sua famiglia, una famiglia che dava l'esempio, una famiglia con dei valori, una famiglia che ha saputo investire la fede nelle varie opere che si facevano. Perciò, per realizzare un progetto come la vita di zia Lina ci vogliono tempo, pazienza, lavoro. Chi aspetta risultati immediati non li avrà, ma credo che questo sia qualcosa che deve diventare sempre più chiaro. Ma io coronerei così il suo intervento, ma se ce l'ha fatta lei, perché non dobbiamo farcela noi? Gli aiuti di zia Lina li abbiamo anche noi, tutti, i sacramenti. Abbiamo oggi una possibilità di un giardino nella Chiesa che ci offre mille modelli positivi. Ah, se vogliamo dar vedere il negativo, c'è chi lo fa. Noi, grazie a Dio, non vediamo il modello negativo. E in questo direi che è arrivato un altro messaggio da Giuseppe, e dice una cosa molto bella. Dice: buon pomeriggio. Ancora una volta sento il dovere di ringraziare tutti voi di Radio Mater. Donare a chi ha bisogno significa amare come Gesù ci ha insegnato. La vostra costante presenza quotidiana raggiunge i cuori di tantissime persone che vivono momenti difficili e spesso anche in solitudine. La gioia della presenza del Signore rasserena i cuori. Grazie per questo incommensurabile servizio che prestate. Il Signore vi benedica e Maria vi sostenga sempre. Prego per voi. Bellissimo, grazie Giuseppe, perché anche questa è una testimonianza. Radio Mater non è una radio di gran grido, non è in capo al mondo, fa una fatica da matti andare avanti, e per questo deve interpellare la coscienza di ognuno di noi. Io cosa faccio per aiutare Radio Mater? In che modo? Anche economicamente. E poi Radio Mater diventa voce di chi non ha voce. diventa questo allungare la mano nell'alleviare la sofferenza, la solitudine, è un aiuto incredibile. Perciò zia Lina ha risvegliato la coscienza in tanti modi oggi, veramente in tanti modi, se non altro essere, portare frutto lì dove siamo stati piantati. Sono già le 15:18 minuti, io direi possiamo anche arrivare a delle conclusioni pratiche. Ecco, Vera, visto che ha avuto il dono di essere nipote di zia Lina, e benedicendo il Signore, ci sono tante potenziali zia Lina che possono ancora oggi lasciare la loro testimonianza, la loro bellezza attraverso il quotidiano. Se vuoi lanciarci ancora qualche messaggio flash, lo accogliamo e benediciamo il Signore per questa trasmissione.
Sì, grazie Don Eligio. Innanzitutto grazie anche all'intervento di Simona, ecco carissima amica, e poi di Maurizio, perché appunto volevo anche collegarmi proprio per parlare anche del infine, diciamo, di zia Lina, perché quando studiavo all'università un nostro docente, un professore, professor Ivo Lizzola, veramente un pedagogista coi fiocchi oserei dire, lui diceva sempre che spesso la fine proprio della vita terrena diventa un nuovo inizio per l'aldilà, quindi per un'altra vita. È la vita che adesso la mia zia Lina sta vivendo, mi aspetta, ci aspetta, e in questo nuovo abbraccio che poi ci daremo sarà davvero una gioia senza fine. Però quando Maurizio prima parlava di luce nella notte, è vero, perché io sono stata studiosa di Edith Stein, la mia Santa Teresa Benedetta della Croce, quindi mi ricollego un po' anche a questa notte oscura che poi accomuna tanti carmelitani, tra cui San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, la stessa Santa Teresina, la via comunque anche dell'infanzia spirituale. Però proprio Edith parla spesso anche di questa notte oscura dove noi non sappiamo con i nostri sensi, con la nostra mente, con la nostra capacità, la nostra intelligenza, se vogliamo, che pure abbiamo, però arriva il momento in cui non riusciamo più ad agire attraverso e soltanto questa conoscenza, che è una conoscenza concreta, umana, materiale, molto più pratica e scientifica. Ma c'è un fatto di fede che dobbiamo accettare, non dobbiamo perché ci dobbiamo sottomettere, ma perché davvero in noi agisce anche questo spirito. Parlavamo prima di questa luce, no? Edith diceva: chi sei tu, o dolce luce, più vicina a me di quanto io non sia vicina a me stessa? È la luce dello Spirito Santo. Maurizio diceva proprio che nella notte di solito questa luce si fa viva. Per me è la luce che ha lasciato zia Lina, che spero lasci a tante altre persone che anche non l'hanno conosciuta, ma comunque tramite lo Spirito Santo davvero nella notte, proprio perché forse ci possiamo anche svegliare, no? Così improvvisamente pensare, e forse di notte qualche volta ci viene anche in mente quello che dobbiamo fare il giorno dopo, dobbiamo organizzare, programmare, progettare. Non importa, c'è una luce che agisce ancora più della nostra conoscenza cognitiva, della nostra intelligenza sensoriale, ed è proprio questa luce dello spirito che è da invocare, è da chiamare, o anche se non la chiamiamo comunque si fa sentire. Quindi ringrazio anche Simona e Maurizio perché mi hanno dato la possibilità di concludere così. Zia Lina, ad esempio, ha concluso così la sua vita: è sempre stata una luce, un sorriso. In una settimana, purtroppo, per un brutto male di cui nessuno sapeva, solo lei lo sapeva, ma non l'ha mai svelato, non ha mai detto nulla a marito, figli, eccetera. Però ha sempre affrontato tutto, anche quando le hanno detto che non c'era più niente da fare, con il sorriso. E prima di andare ad esempio in sala operatoria, il marito le ha detto: forza che ci vediamo. Lei ha alzato proprio la mano e ha fatto segno anche così di forza, insomma, di dire che ce l'avrebbe fatta. E poi noi non l'abbiamo più vista.
Bene, grazie, grazie di cuore. Anch'io mi associo al grazie di Vera per Simona e Maurizio. Poche parole, ma molto chiare e soprattutto accorate. Direi concludo con due altri messaggi che sono arrivati, uno da Letizio di Napoli che dice: dobbiamo preoccuparci in verità solo di cose utili alla nostra crescita spirituale. È vero Letizio, purtroppo siamo anche in una vita materiale e bisogna cercare di barcamenarsi, ecco, come possiamo, però è vero, se ci affidassimo solo le cose utili alla nostra crescita spirituale, tutti faremo una grandissima pulizia. E poi ci scrive Lello e dice, come anche lei giustamente dice, padre, la famiglia di zia Lina era una famiglia sana, onesta e di esempio per tutti. Ecco perché zia Lina ha potuto attingere da questa famiglia che le ha trasmesso la fede e un certo grado, diciamolo pure, di santità. Sì, diciamolo pure, un grado di santità, perché con il battesimo tutti siamo chiamati a essere santi. E allora, ecco, l'ultimo messaggio, perché poi mancano 3-4 minuti. Quante zia Lina, punto di domanda, ognuno di noi diventa zia Lina quando siamo con Dio. Sì, adesso alle 4 io avrò un funerale, funerale della carissima mamma Mariuccia, una santa creatura. Questa santa creatura ha visto lo sbocciare di ben due figli alla vita del cielo. Noi lo chiamiamo vita del cielo, nascita al cielo, comunque il linguaggio molto terra a terra, a questa mamma sono stati tolti questi due figli da improvvisamente. Ebbene, questa mamma, ora farò il funerale alle 4, io la sento un'altra zia Lina, ma sul serio, perché il bene che ha seminato questa donna con la sua vita lo sa solo lei, lo sa solo lei, e invece di arrabbiarsi, che cosa ha fatto? Lei diceva: Madonnina, abbracciami, abbracciami ora, voglio vedere i miei figli. E invece poi è andato anche il marito Andreino e adesso in paradiso c'è il vero abbraccio, ma una fede granitica, tanto che dirò nell'omelia che mamma Mariuccia, nonna Mariuccia, ha ricevuto il settimo dono dello Spirito Santo, il santo timor di Dio, perché io quando andavo a portarle la comunione, in realtà ero io che ricevevo una luce inimmaginabile. Ne abbiamo tante, zia Lina, valorizziamole e ringraziamo oggi Vera di averci dato la possibilità di conoscerla, ma quanta ricchezza in coloro che amano Dio. Cerchiamo ognuno responsabilmente di camminare verso la meta che Lui ci propone. Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Siate perfetti come il Padre vostro celeste. Perciò di qui non scappa nessuno. Poi ognuno arriverà dove potrà con i mezzi che avrà. Ma l'importante è sapere che ognuno oggi ha ricevuto e ognuno oggi è in grado di poter dare secondo la risposta che in questo momento offrirà al Signore. Ringrazio tutti i cari radioascoltatori, ringrazio Vera per il dono di zia Lina, ringrazio ancora Simona, sia Maurizio, tutti coloro che sono intervenuti anche con i messaggi, coloro che hanno ascoltato, è stata una grande ricchezza. Facciamone tesoro e guardiamo al Signore che è via, verità e vita, ieri, oggi e sempre. Vera, se vuol fare un saluto, poi chiudo la trasmissione.
Sì, grazie Don Eligio, grazie a tutti i radioascoltatori, alla regia e sempre speriamo in una prossima volta, una prossima diretta. Complimenti a Radio Mater davvero perché siete sempre eccezionali. Grazie di cuore per tutto, grazie.
Grazie cara Giovanna, grazie a Mario, grazie a Dani, a tutti quelli che quotidianamente dietro un mixer, dietro un microfono, però ci sono. Ci sono tante zia Lina anche in Radio Mater. Grazie veramente di cuore. E ora il Signore vi benedice tutti nel suo nome di Padre e di Figlio e di Spirito Santo.
Amen.
Con un canto bellissimo, Ave Mamma, tutta bella sei, vi saluto e vi abbraccio tutti uno per uno. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo Gamma Maria Porta del Cielo di Alba, provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e Vera Bonaita ci hanno parlato di Quando gli angeli vegliano, lettere a zia Lina. Ringraziandoli sempre della loro competenza e unità davvero di cuore, ogni volta ci portano figure grandi che ci fanno pensare, e con loro ringraziamo anche gli ospiti convenuti in questa trasmissione, Simone e Simona e Maurizio. Il prossimo appuntamento con questa trasmissione sarà per sabato 24 agosto, sempre a partire alle ore 13:45.